Tracce.
E questo è sempre un luogo dove i suoni non restano fermi nel tempo ma tornano a vibrare, o voci che chiedono di essere riascoltate, rumori che hanno ancora qualcosa da dire. Anche oggi li riporteremo qui. Buongiorno e benvenuti, Sara Tognola con voi fino alle 15. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what they say. There will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolo. Life goes on without me. And just a gigolo, everywhere I go. People know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what they say. And there will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolo. Life goes on without me, 'cause I ain't got nobody. Oh, and there's nobody cares for me. There's nobody cares for me. I'm so sad and lonely. Sad and lonely, sad and lonely. Want some sweet mama? Come take a chance with me, 'cause I ain't so bad then. I ain't got nobody. Oh, and there's nobody to kiss for me. There's nobody to kiss for me. Nobody to kiss for me.
14:10, apriamo questa nuova puntata di Tracce con una figura che ha dato una scossa decisamente profonda alla nostra immaginazione, al nostro modo di leggere il mondo. La vita è una grande sorpresa, non vedo perché la morte non potrebbe esserne una anche più grande. A dirlo è Vladimir Nabokov, scrittore russo-americano, nato oggi nel 1899, autore colto, sicuramente, ironico sicuramente, soprattutto provocatorio, perché Nabokov ha attraversato lingue, paesi, generi letterari, lasciando un segno indelebile con romanzi che interrogano, disturbano, soprattutto affascinano. Tra tutti uno ha fatto discutere come pochi altri ed è Lolita. Libro incendio l'hanno definito, capace di cambiare per sempre il rapporto tra letteratura, morale e desiderio. Allora, io ho trovato questo nell'archivio, una puntata di Evocazioni di Rete 2, era una serie intitolata Incipiti, libri che hanno cambiato il mondo, quindi tutti gli inizi importanti, quasi rivoluzionari. Qui questo incipit è dedicato proprio a Lolita di Vladimir Nabokov, un ascolto che ci riporta all'inizio di un romanzo controverso, decisivo, per riflettere alla fine su come le parole possano ancora oggi scuotere e dividere. Una traccia che mette al centro la forza e naturalmente anche il rischio della letteratura.
Evocazioni. Lolita, luce della mia vita, fuoco dei miei lombi, mio peccato, anima mia, Lolita. La punta della lingua compie un percorso di tre passi sul palato per battere al terzo contro i denti. Lolita. Era Lo, semplicemente Lo, al mattino. Ritta nel suo 1,47 m con un calzino solo. Era Lola in pantaloni. Era Dolly a scuola. Era Dolores sulla linea tratteggiata dei documenti. Ma tra le mie braccia era sempre Lolita. Una sua simile l'aveva preceduta. Ah sì, certo. Certo che sì. E in verità non ci sarebbe stata forse nessuna Lolita se un'estate in un principato sul mare io non avessi amato una certa iniziale fanciulla. Oh, quando? Tanti anni prima della nascita di Lolita, quanti erano quelli che avevo io quell'estate. Potete sempre contare su un assassino per una prosa ornata. Questo è l'inizio di un romanzo, possiamo definire tranquillamente leggendario. È Lolita di Vladimir Nabokov, scritto nel 1955, e da cui Kubrick ha tratto un film altrettanto famoso, che però Nabokov non aveva molto apprezzato. Definire Lolita è quasi inutile, perché è diventato l'epitome di una ragazzina seducente e molto matura, al di là della sua età. Ma il discorso di Nabokov naturalmente non riguarda Lolita. Lolita è semplicemente un pretesto. Tutto sommato non riguarda neanche il protagonista Humbert Humbert, che oggi definiremmo un pedofilo, perché è un uomo che ama le ragazzine. 10, 12 anni, 9 anni, qualsiasi cosa, diciamo, possa produrre in lui amore deve essere sempre legato a questo momento così immaturo della bellezza. Non c'è neanche una spiegazione. Quello che è straordinario nel libro di Nabokov è che non cerca né di giustificare né di mostrare un aspetto negativo, una passione come quella di Humbert Humbert per le ragazzine. E questo ha anche naturalmente provocato un enorme scandalo quando questo libro è uscito. Il pubblico aveva identificato Nabokov con il suo protagonista e pensavano che, essendo un romanzo perverso, il suo protagonista perverso, anche Nabokov fosse un perverso. In realtà Nabokov era attratto da quello che è sempre uno degli elementi più catturanti per uno scrittore, i sentimenti estremi. Il protagonista in realtà è Humbert che viene sedotto da questa ragazzina, viene sedotto da questa ragazzina che lo distrugge, non lo ama, lo cattura e alla fine lo distrugge. In Lolita c'è una forma quasi demoniaca di capacità seduttiva, come spesso hanno i bambini. E Humbert che è convinto di essere il grande seduttore, in realtà è proprio preso al laccio e distrutto da questa ragazzina che nello stesso tempo però distrugge anche se stessa. Perché questo romanzo è diventato così famoso ed è rimane famoso tutt'oggi? Perché noi riconosciamo nella passione qualcosa di profondamente amorale, al di fuori della morale. E quello che ci attrae è un impulso che in qualche maniera non possiamo dominare. Deve essere controllato e punito dalla società. Però quando nasce dentro di noi, nella sua maniera più spontanea, non ha niente a che fare con la morale. È qualcosa di, anzi, profondamente antisociale, contro le strutture della società. Non si lascia organizzare e quindi noi lo consideriamo perverso e ce ne liberiamo. Ma in realtà dentro di noi c'è sempre un Humbert in agguato e di questo naturalmente Nabokov ci avverte attraverso un capolavoro assoluto qual è Lolita.
Vladimir Nabokov è morto nel 1977, ma la sua scrittura, che non offre risposte facili, aggiungiamo noi fortunatamente, è una scrittura che non consola, non semplifica. Lui è stata una persona assolutamente libero nel suo stile, nella precisione della lingua, nel rifiuto di separare arte e inquietudine. Nabokov ha saputo sorprendere perché ha sempre rifiutato le strade comode, quelle che rassicurano. È un'esigenza, tra l'altro, che non vale solo per la letteratura, quella di sorprendere. Sorprendimi, cantano gli Stadio.
Che non conosco ogni notte, stupiscimi. E se alle volte poi cado, ti prego, sorreggimi, aiutami a capire le cose del mondo e parlami di più di te. Io mi do a te completamente. Adesso andiamo nel vento e riapriamo le ali. È un volo molto speciale, non torna domani. Respiro nel buon respiro e ti tengo le mani. Qui non ci vede nessuno, siamo troppo vicini, troppo veri. Sorprendi. Carezze proibite, dolcissime, amami. E se alle volte mi chiudo, ti prego, capiscimi, altro non c'è. E la voglia di crescere insieme, ascoltami. Io mi do a te e penso a te continuamente. Adesso andiamo nel vento e riapriamo le ali. C'è un volo molto speciale, non torna domani. Respiro nel buon respiro e ti tengo le mani. Qui non ci prende nessuno, siamo troppo vicini, è troppo veri.
E da Nabokov, che ha saputo sorprendere, ad altri strumenti che hanno allargato la nostra immaginazione, dalla vertigine quindi delle parole a quella delle immagini, perché prima del cinema, prima dello schermo, c'era già il desiderio, c'è sempre stato, fa parte della storia dell'umanità, cioè, dicevo, c'era già il desiderio di vedere le figure prendere vita. Allora vi riporto brevemente al 1867, quando negli Stati Uniti viene brevettato uno strumento semplice e geniale. Si tratta di un cilindro che gira una sequenza d'immagine e quindi l'illusione del movimento. Questo strumento si chiama zootropio. In realtà era nato molto prima, inventato nel 1834 da George Hornell, e ancora molto prima, ispirato ai giochi ottici di origine cinese risalenti al secondo secolo a.C. È uno degli antenati, possiamo dire così, del cinema e dei cartoni animati, una macchina che non racconta storie, ma insegna, e questo è l'aspetto rivoluzionario, insegna lo sguardo a crederci. Non a caso, più di un secolo dopo, Francis Ford Coppola chiamerà American Zoetrope i suoi studi cinematografici, proprio come omaggio a quella prima magia in movimento. Noi abbiamo ritrovato una puntata di Rete 2 dal titolo Cartoni animati all'attacco, poi ci ritroveremo sullo zootropio, andata in onda nel 1991. Ascoltiamo insieme.
Il cannocchiale. Paesi, personaggi.
Il cannocchiale presenta Cartoni animati all'attacco, a cura di Mauro Marchesini.
Il campanello di sveglia sembra ormai squillare da un po' di tempo. Prima negli Stati Uniti, come spesso succede, e poi nel resto del mondo. In effetti, il popolo dei cartoni animati, da decenni confinato in un regno a parte e appena tollerato dalla razza degli adulti, è partito per la gran riscossa. È bene però fare subito una precisazione. Quando qui si parla di cartoni animati, non si intende il cartoon nel suo complesso, il quale cartoon, come sappiamo, vanta un'illustre tradizione, alcuni festival specializzati e un suo pubblico sotterraneo ma solido, bensì un genere specifico, ovvero il cosiddetto lungometraggio di finzione. La storia è abbastanza recente. Dopo un lungo periodo relativamente sonnolento, scandito dai soliti appuntamenti disneyani di Pasqua e Natale, da notare fra l'altro il fiasco di Taron e la pentola magica anno 1984, alla fine dello scorso decennio è arrivato il fenomeno Roger Rabbit, il celeberrimo coniglio partorito dalla straordinaria matita del disegnatore inglese Dick Williams, ha richiesto al regista Robert Zemeckis e al suo staff di collaboratori 3 anni di fatiche. 3 anni comunque che sono stati ampiamente ripagati dall'immenso successo ottenuto ovunque da Roger. Il film, costato oltre 40 milioni di dollari, ha portato nelle casse della casa di produzione di Spielberg, proprio lui, il papà di E.T., più di 300 milioni di dollari. La formula di una simile impresa, fondata come tutti sanno sull'incrocio tra personaggi in carne e ossa e personaggi disegnati, è stata senz'altro il piedistallo del suo boom internazionale. Anche se va ricordato che forse sono stati in particolare gli umori cattivi, grotteschi e funebri della pellicola a determinarne il vero tasso di originalità. Ad ogni modo, la fortuna di Roger Rabbit ha fatto riflettere le case di produzione e ha stimolato sia le nuove imprese di talenti alternativi che i recenti assestamenti del mitico marchio della Walt Disney. Per esempio, un nome che va a gonfie vele è quello di Don Blatt, il disegnatore irlandese che da qualche anno in qua è uno dei più seri concorrenti della Disney. Tra progetti realizzati e programmi in via di compimento, sono addirittura tre le sue proposte. Tutti i cani vanno in paradiso, vicenda di lacrime e morte che si svolge appunto nel mondo canino. Rock e Doodle, le peripezie di un gallo che ha i modi e lo stile di Elvis Presley. E Troll in Central Park.
Noi in realtà siamo partiti dallo zootropio, questo cilindro che gira, una sequenza di immagini, l'illusione del movimento, questo dispositivo ottico ottocentesco, perché siamo andati all'Ottocento, che crea appunto l'illusione del movimento. È uno strumento che ci ricorda che l'immaginazione non ha bisogno di grandi mezzi per accendersi, bastano alla fine una manciata di immagini, un ritmo, una pausa nello sguardo, e da quel cilindro in rotazione nascono i cartoni animati, il cinema, sono nati i cartoni animati, il cinema, fino alle immagini digitali di oggi. E come spesso accade, la tecnologia più moderna deve ancora qualcosa, una vecchia illusione ottica, capace ancora una volta di farci credere che le immagini possano vivere. Anche una canzone, quando trova il ritmo giusto, può fare la stessa cosa, continuare a tornare finché resta. Nel 1988 Whitney Houston lo dimostrò con il suo undicesimo singolo Where Do Broken Hearts Go, cioè dove vanno a finire i cuori spezzati. Divenne la prima artista a raggiungere 7 singoli consecutivi al primo posto nella classifica Billboard Hot 100. Il successo della canzone infranse un record tenuto congiuntamente dai Beatles e dai Bee Gees, tratto dal secondo album della canzone della cantante del New Jersey Whitney. Il brano, diventato praticamente un best seller, rese Houston anche la prima artista femminile a conquistare 4 singoli al primo posto in classifica con un solo album. La riascoltiamo.
See, I haven't been the same since that cold November day. We said we needed space, but all we found was an empty place. And the only things I learned is that I need you desperately. So here I am, and can you please tell me? For me.
Tracce.
Al settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò. Sono pronto e tocca a me, l'aria fresca soffierà, l'armatura non l'avrò. Ai settembre partirò e mentre il giorno sparisce primavera verrà, sarò dolce e nervosa ma non mi scapperà, salirò sul battello e non la fuggirò, sarò avvolto per sempre, la bacerò e i suoi lunghi capelli non li rivedrò più. Ai settembre lontano dalle un bacio per me, la tempesta di neve non mi sorprenderà. Ai settembre che sarà, oh, lascia tutto a te. Si cattura così, apri bene la porta, fallo entrare da te. E lei l'ha fatto a settembre, lei l'ha fatto con me. E se nella sua testa un rasoio terrà, taglierà i miei pensieri come quando vorrà. Userà i suoi capelli e io la pettinerò. E prima che sia settembre il mio sangue darò.
Personalmente una delle canzoni più belle di Alberto Fortis, questa Settembre del 1981, una canzone che racconta la fine dell'estate, l'inizio di un tempo nuovo, quindi parla di cambiamenti, di bilanci interiori, di quel momento dell'anno in cui ci si guarda dentro. 14:37 minuti. Cambiamo scenario con una storia, una bella storia, una storia davvero straordinaria di casa nostra, una di quelle notizie che sembrano uscite da un romanzo e che forse alcuni di voi ricordano. Siamo nel 1968 quando un giovane pianista bellinzonese, Jean-Jacques Hauser, sale sul palco della Tonale di Zurigo sotto falso nome. Si fa chiamare Tartarov, pianista russo, misterioso e promettente. Il concerto è un trionfo pazzesco, pubblico entusiasta, critica conquistata, ma quando l'inganno viene scoperto, il gioco si rompe. E proprio quei critici che lo avevano celebrato gli presenteranno il conto, una beffa clamorosa che fece il giro del mondo e che finì per segnare anche la carriera di Jean-Jacques Hauser. Io ho trovato qualcosa che forse vi può interessare nel nostro archivio, un estratto di Sabato Pian Piano, una trasmissione firmata da Roberto Corrent, dedicata proprio a Jean-Jacques Hauser. La ascoltiamo o la riascoltiamo insieme.
Musicista e compositore nato a Glarona il 30 giugno 1932, è scomparso il 22 febbraio dello scorso anno all'età di 77 anni. Bellinzonese, anzi darese, d'adozione, Jean-Jacques Hauser aveva sposato Marsa Alberta Giovannari, come lui pianista ma anche clavicembalista. Avevano aperto assieme, quando in Ticino ancora non esisteva un conservatorio, una frequentatissima scuola pianistica, lezioni di teoria e pratica al pianoforte, a cui si aggiungevano lezioni di didattica, di storia della musica e di armonia, che preparavano gli allievi agli esami d'ammissione alle scuole di Stato italiane. Qualche anno fa Pietro Bianchi ha registrato una lunga intervista con Jean-Jacques Hauser, che apre proprio con un suo racconto del fatto che maggiormente aveva marcato la sua carriera, ossia il recital alla Tonale di Zurigo nel 1968. Recital nel quale si era presentato al pubblico come Georgi Sergeyevich Tartarov, un pianista georgiano muto, avendo comunque l'attenzione di svelare la sua identità alla fine del concerto e devolvendo l'intero incasso all'UNICEF, cosa che in pratica l'aveva salvato dalla galera. Questo evento, come si diceva, è stato lo spartiacque nella sua carriera di pianista. Per il resto della vita si è sentito chiedere di eseguire brani alla manière d'eux, proprio perché lo storico concerto alla Tonhalle era per la metà costituito da brani scritti dallo stesso Jean-Jacques Hauser, ma che in veste di Tartarov aveva spacciato per manoscritti o partiture inedite in possesso della sua ricca famiglia russa.
Vorrei dire, io ho fatto veramente del falso a Zurigo per 2 ore e mezzo, questo è chiaro, no? E dopo è stato detto alla fine, dato che non l'hanno capito, ne ho dato ancora un Bettmümpfli con il Zürcher Sechselütemarsch, che potevano anche a metà del concerto capire come sono le vere cose della faccenda. Non l'hanno capito né critici né pubblico, nessuno, eccetera. Di modo che se adesso io dico alla manière de, è chiarissimo che si può parlare anche in un'altra lingua passata, no? Anche se non è proprio del compositore, ma nessuno lo capisce, dato che non l'hanno capito a Zurigo. Nemmeno il Willy Reich ha scritto della sua critica di Prokofiev, ha sentito la seconda toccata e che l'ha cercato in tutte le enciclopedie, non l'ha trovata, ma era, non so, l'ha accettata. Quindi del più rinomato critico dell'Europa, è ben una gaffa. Comunque, ma io lo capisco.
Cioè, ma io credo che tu non sei d'accordo di parlare di falsi in questi casi.
Ma senti, non sono falsi. Non sono falsi per questo fatto che era a Zurigo. No, quello d'accordo era falso per un momento di 2 ore e mezzo, ma è forse il primo, l'unico momento della mia vita, perché volevo sapere cosa dicono gli altri, capisci?
Sì, 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 era una, sì. In un certo senso
ma
era
adesso, dico, alla manière de, d'après, come tu hai detto il titolo giusto, sì, sì, all'inizio, un musicista di oggi dovrebbe conoscere gli stili, tutti che sono stati, ma non solo dall'ascoltare, ma anche da poter fare, capisci? Tutti, qualsiasi stile della storia della musica che interessa, e da me interessa quello della tastiera, è chiaro, no? Sia cembalo, sia pianoforte, sia organo.
La storia di Jean-Jacques Hauser ci ricorda alla fine quanto il mondo, anche il mondo dell'arte, possa essere sensibile alle apparenze, ovvero quanto un nome, un'etichetta meglio, un'aura esotica come il nome, il cognome Tartarov possano cambiare lo sguardo su un talento autentico. Dietro la maschera appunto di Tartarov c'era un musicista vero, un musicista straordinario, ma quando la maschera cade, non sempre, e questa storia ce l'ha dimostrato, resta l'applauso. George Michael, Freedom, è un po' la nostra parola chiave oggi pomeriggio. Abbiamo parlato di persone diventate poi personaggi che hanno scelto strade scomode, ma comunque si scelgono spesso strade scomode per scegliere la strada della libertà, parliamo di Nabokov, parliamo anche di Jean-Jacques Hauser, che abbiamo sentito prima, questo episodio pazzesco del 1968. E chiudiamo con un altro artista non sempre comodo, uno che ha scelto di stare un passo di lato, come si dice, senza rincorrere mode né paragoni ingombranti. Oggi, nel 1941, nasce Giorgio Conte, cantautore, autore, produttore, fratello del più celebre Paolo, ma con una voce, appunto, uno sguardo e un'ironia tutte sue. L'abbiamo visto più volte negli anni esibirsi agli studi di Besso. Lui, a partire dagli anni Ottanta, ha costruito un percorso, diciamo, discreto, comunque coerente, ecco, non mi veniva la parola. Canzoni oblique, si dice così, racconti minimi, personaggi marginali. Poi sentiremo una canzone, ed è stato anche uno scopritore di talenti, è vero, il primo a credere tra l'altro in Francesco Baccini. Insomma, una carriera lontana dai riflettori, ma comunque una carriera solida, riconoscibile, riconoscibilissima. Abbiamo trovato la sua voce, una sua canzone che io non avevo personalmente mai sentito, in una puntata musicale di Rete 1 del 2004, dedicata proprio a lui, lui che si racconta.
Musica raccontata.
Cari amici di Rete 1, sono Giorgio Conte, sono qui con voi per chiacchierare brevemente sulle mie nuove canzoni, quelle che sono contenute nel Conte Storie, un libro disco dove ci sono racconti, poesie. E quest'oggi ne ho scelta una che si intitola Cannelloni. Non pensate che sia una canzone gastronomica, è una canzone che è un po' un grido di dolore di chi come me ha dovuto sottoporsi nel tempo a diversi trattamenti dietetici e ne è sempre uscito malamente, non, per cui ormai ha rinunciato a questa missione impossibile, e quindi, sapendo quali sono i sacrifici che uno deve affrontare in questo tipo di situazioni, si pone nei confronti di altri malcapitati come un buon samaritano che è sempre pronto a cedere qualche briciola, anche qualcosa in più, della sua tavola. Ecco, è una canzone che è ambientata in un ristorante dove il protagonista, incurante dei precetti dietetici, mangia come un elefante e nello stesso tempo partecipa al dramma della ragazza che ha di fronte, che invece è costretta a prendere un caffè senza zucchero, a prendere una tazza di carcadee schifosissima. Ecco, questo è il clima della canzone, Cannelloni.
Voglio cannelloni per me, sì per me, un pochino te ne darò, sì per te. Triste la tua dieta, quasi tutto escluda, quanti sacrifici. Dopo moscardini per me, sì per me, no per lei davvero che lei proprio non può. Forse può bene una carota ed un po' di riso in bianco, ma rigorosamente senza burro e senza sale. Un po' di torta per me, sì per me. A lei porti un tazzone di carcadee. Triste la tua dieta al ristorante, mentre mangio come un elefante. Tu hai finto di niente. Triste la tua dieta, quasi tutto esclude, quanti benefici però. Porti pure due caffè, quelli sì, ne può bere amari finché vuoi. ferma, da giù la carota e il riso, quello senza burro e senza sale e senza un poco di allegria. Triste la tua dieta al ristorante, mentre mangio come un elefante, tu fai finta di niente, senza un poco di allegria, quella dopo a casa mia.
Giorgio Conte rappresenta un'idea di musica che non chiede di essere al centro, come abbiamo detto, ma che resta.
Mentre mangio come un elefante, tu fai finta di niente, senza un poco di allegria.
Che resta, cresce piano, resiste al rumore. Una canzone d'autore fatta di dettagli, di, come si dice, understatement, cioè di misura, di sobrietà. E di nuovo torna la parola libertà, perché così è, ed è anche con queste voci meno urlate, meno allineate, che si compone in fondo la colonna sonora di un'epoca. E così si chiude anche la puntata di oggi di Tracce tra immaginazione, invenzioni, artisti che hanno scelto ostinatamente e ammirevolmente la loro strada. Vi saluto, vi aspetto domani dopo le 14 per una nuova puntata di Tracce.
I could be the twist, the one to make you stop, the icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece, the extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me that isn't the case. 'Cause I think it's so easy to fall in love. So come give me a call and we'll fall into us. And the perfect mix of Saturday night and the rest of your life.
Grazie.